Fifth Avenue. In diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile, attualità, stile, arte, libri e cucina, con tanti ospiti, a Mantova e oltre. Fifth Avenue attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue è offerto da Farmacia Paini, itinerari per il tuo benessere. Strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova. Farmaciapaini.it.
È un po' primavera.
È un po' primavera, sì, ci sta. Guarda, tu l'avevi già scelta questa canzoncina di intro? O l'ha scelta Marco Camilli?
No, l'abbiamo oggi scelta in corsa, perché oggi è stata una giornata. Sì, dai, l'abbiamo scelta in corsa. È
stato... Solo perché avete visto che c'era il sole, perché sennò non ci stava molto.
No, infatti io ho dato il tempo al primo marzo di sorprendermi.
Ecco. E ci sta sorprendendo il cielo,
sì,
di
sì,
oggi.
Ho detto, fai
è meraviglioso.
Ho detto fai tu, esatto. Eccoci. E non ha tardato a
bene,
uscire
il
sole.
Sarà, non è esattamente primavera per il calendario, ma per noi lo è un po'.
Sì, per noi lo è un
po'. La sentiamo, io mi sto un po' addormentando ovunque sono e quindi sento la primavera.
Sì, ma la sentiamo anche perché tra nuovi spunti e appuntamenti, sì, e progetti che stanno per nascere.
Sì, noi insomma... qua stiamo già guardando quello che dovremmo fare quest'estate, ve lo dico, ma non come vacanza.
No, noi in vacanza non ci andiamo mai.
No, no, a cosa tranne... dovremmo ascoltare, registrare, fare, insomma, cose.
Cose, facciamo cose, vediamo gente, per ora siamo in diretta con voi per, sì, queste due ore di maratona, mm-hmm, insieme con due ospiti eccezionali, fra poco ve li presenteremo, poi parleremo anche di tante novità dal mondo della farmacia Paini, che ci dà sempre una risposta anche quando non abbiamo una domanda, o almeno non sappiamo di averla.
Esatto,
perché è così.
Esatto.
E, però dobbiamo cominciare nel nostro sommario da quel pasticciaccio brutto de Via de Los Angeles.
Io sapevo che tu, e ho immaginato proprio te in viaggio di ritorno da Lisbona, e poi,
sì,
apriremo una parentesi in queste due
si
ore
merita.
Ci sarà anche questa, però anche perché anche lì hai vissuto un'esperienza così borderline, che prima ti sei chiesta dove eri e dopo ti è piaciuto,
sì,
ma ce lo racconti dopo. In realtà immaginavo te di ritorno,
sì,
che poi stanca da tutto ti risvegliavi dopo la notte degli Oscar, che appunto nessuno ha seguito, cioè pochi affezionati hanno seguito perché ha ora un orario per noi un po' improponibile sulla durata, e che appunto ci ha regalato queste emozioni.
Sì, grandi emozioni, devo dire che neanche Frizia Miss Italia ha sbagliato la busta in maniera così clamorosa. Tra l'altro,
ma
la
secondo
cosa...
me quando fanno le lezioni delle Miss alle sagre estive,
no, fidati che non sbagliano,
sbagliano,
non, sbagliano.
Non sbagliano.
Ma la cosa che mi ha tra virgolette un po' divertito anche in maniera tragicomica appunto è stata la botta e risposta tra Warren Beatty,
sì, 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 sul palco.
Sul palco, sì, la,
sì,
Fei.
Ah, sì, si sono guardate.
Sì, ma tra l'altro lui, perché lui
aveva capito.
Aveva capito,
qualcosa,
cioè, qualcosa non gli tornava. Molto probabilmente perché l'avrà già fatto molte volte nella sua carriera di annunciare un vincitore. E infatti il foglietto che lui ha visto subito recitava Emma Stone per La La Land. Quindi lui ha detto: ma questo però è il miglior film.
Esatto.
Però qua c'è scritto La La Land. Poi l'ha guardata e, come dire, dai, dillo tu.
Dillo tu.
Dai, dillo tu. E lei: ma no, no, dai, Warren. Come dire,
è La La Land.
È La La Land. E lui l'ha anche annunciato un po'. Spaesato.
Io ho sentito un servizio ieri in cui dicevano che c'è, cioè, un film che si chiama Emma Stone, non c'era,
ecco,
tra i nove papabili, però l'hanno detto lo stesso, cioè davvero, vabbè, lì non si capisce perché la,
no,
busta sarà stata sbagliata, ma insomma il cervello pensante magari di una,
no,
persona, beh, che legge,
ecco, lui secondo
può
me
collegare,
non voleva fare la gaffe di dire scusate, fermi tutti, devo chiedere al conduttore oppure datemi, sì, a regia, sì. E quindi lui ha detto semplicemente quello che era scritto, che ti devo dire, errore,
sì,
grossolano,
sì,
noi avremmo fatto una figura migliore sicuramente,
ecco, infatti,
quindi la prossima volta, cari amici dell'Academy, pensateci, perché se andate al Museo delle Cere a prendere quelli che leggono la busta, già tanto che non si sono messi gli occhiali perché poco ci mancava.
No, no, ma infatti, allora, la cosa bella è che io il giorno prima degli Oscar avevo letto un articolo molto carino che raccontava, adesso ovviamente sto cercando ma che non trovo in questo momento, che raccontava chi conosce appunto di questi due membri dell'agenzia che fa anche da revisore dei conti, tiene anche il bilancio dell'Academy, si occupa quindi delle finanze in generale dell'Academy, e questi due rappresentanti che da anni sono gli unici che arrivano sorridenti con il loro malloppo di buste dentro a due valigie 24 ore nere, e sono gli unici che sanno i risultati, perché quando avvengono le votazioni anche i gruppi che partecipano alle votazioni non sanno chi votano gli altri quindi il risultato anche l'Academy non lo sa prima che venga aperta la busta sul palco.
Io ho un'idea, secondo me la busta corretta ce l'aveva Donald Trump nella valigetta.
Sì, esatto, probabilmente sì. Ecco, le uniche due persone che sanno che ha già vinto l'Oscar, c'era questo articolo sul Post, e sono due dipendenti di una grossa società di consulenza incaricata nel conteggio dei voti. I nomi poi di questi due si sono saputi ovviamente dopo dopo questa gaffe. Quindi il bello è che dietro c'è un metodo proprio per lasciare anche la stessa Academy all'oscuro della votazione finale e per dare l'effetto sorpresa a tutti, anche e soprattutto per tutelare ovviamente la fuga di notizie prima della premiazione. Quindi c'è questo obiettivo. È colpa però proprio di questo qua, cioè del tizio, che adesso vi diciamo subito come si chiama. Ecco, lei è Martha Ruiz e lui è Brian Callinan. È colpa del tizio che mentre era in corso la cerimonia, non so se hai letto questa cosa, era intento, perché dopo sono andati a rivedere che cosa stava facendo questo tizio nei minuti subito precedenti, era intento a twittare con orgoglio una foto che aveva fatto con Emma Stone. Quindi lui probabilmente era intento in questa cosa, gli hanno detto ma dacci la busta che adesso ma dobbiamo eleggere, vuol dire qual è il film che ha vinto. Lui gli ha dato la busta senza pensare, forse no, in realtà quella di Emma Stone era già stata subito prima premiata, meno male che non hanno
esatto, meno male anticipato. Che non l'hanno anticipato, altrimenti lei si sarebbe trovata,
sarebbe stato
un epic fail.
Ma
questo.
Era appena stata insomma già premiata, quindi lei la statuetta ce l'aveva già, quindi per questo ecco appunto cosa ha fatto, ha dato la busta e era intento a twittare. Questo prenderà anche fior di soldi,
esatto,
per fare quello che
esatto
fa.
Poi prendete in giro noi perché stiamo in Italia, raga, date una regolata. Comunque non è la prima volta che ci sono degli errori meno pesanti da un certo punto di vista. Sono stati per esempio quelli dell'anno scorso, quando sul sito dell'Academy Awards Tom Hanks e Amy Adams risultavano nelle liste dei candidati rispettivamente per Sully e Arrival. La ABC Digital, che curava la diffusione sul sito e sui social, ha prontamente corretto l'errore scusandosi pubblicamente soprattutto con i due interessati, questo è ovvio, sottolineando però più volte che le candidature diffuse via Twitter erano corrette, quindi Twitter ritorna anche in questo caso.
Ecco, invece il primo in ordine cronologico è datato 1934, quando la vittima in quel caso fu Frank Capra, che lo raccontò nella sua autobiografia. Era la sesta edizione dei premi Oscar e il presentatore dell'epoca Will Rogers aprì la busta per la miglior regia e introdusse il vincitore con un breve discorso dicendo di averlo visto crescere e concludendo "vieni a prendere il premio, Frank". A quel punto Capra, candidato per Signora per un giorno, si alzò e cominciò a camminare verso il palco, ma dovette accorgersi dopo poco che i riflettori erano puntati su Frank Lloyd, vero vincitore di quell'Oscar alla regia per Cavalcata. Quindi lui era tutto ringalluzzito, tutto contento.
Invece no, eccoci qui nel 37 c'è stato un illustre precedente. Tra l'altro una sportività molto americana da parte dei produttori di La La Land, dicendo non è uno scherzo, salite qui cari amici di Moonlight.
Non è uno scherzo, è vero. E poi con un gesto di stizza ha preso il foglio, è Moonlight.
Sì. Però devo dire che ho letto recentemente un articolo di un giornalista italiano, adesso mi sfugge il nome, ma ve lo vado a recuperare, in cui diceva: solo in Italia arrivare secondi è un disonore, significa perdere. Sì. Per l'America e gli americani, sia per i registi che anche per gli attori, i truccatori e quant'altro, insomma tutta la macchina che sta attorno alla produzione dei grandi film, arrivare a una candidatura da Oscar, sì, è già un traguardo. E soprattutto nei film che faranno, verranno sempre presentati come candidato,
è vero, rimane anche l'icona.
Esatto. Quindi sì, è già un trampolino esagerato, è arrivare insomma sulle
vette.
Anche perché
si sanno le nomination un po' di tempo prima, nel frattempo i film sono in sala e questo dà una bella spinta al botteghino, perché sì, nel dubbio di che possa vincere o no, la curiosità ti porta ad andare,
ecco,
a vederlo.
Ecco, infatti anche con DiCaprio, prima che vincesse l'Oscar,
li abbiamo guardati tutti.
Sempre, qualsiasi presentazione, candidato a 4 premi Oscar e non ne aveva vinto nemmeno uno. Quindi, insomma, che
povero
c'è di così
lui, ma vabbè, ma Leo rimane lì così.
Sì, no, ma Leo,
tra l'altro è stato lui a
premiare Emma Stone. Quindi, insomma, però devo dire che la cerimonia è stata loffa, un po' sottotono.
Ah, per me è l'unico punto degno di nota. È stata l'apertura con Justin Timberlake.
Vabbè, sì, sono d'accordo.
Io lui lo salvo sempre.
Sì, 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 lui
è sempre bravo.
Salvo sempre, tra l'altro è il marito di una delle mie attrici preferite, perché insomma,
ma sono bellissimi
Biel,
loro,
secondo
due,
me è molto brava. Però devo dire che mi sarei aspettata qualcosa di più, anche queste frecciatine Donald Trump da parte del presentatore di Kimmel, insomma, sì. Però anche
vabbè,
no,
poi si potrebbe,
ecco,
aprire un grande capitolo che sarebbe esattamente su cui sarebbe concorderebbe il nostro Cristian,
sì,
Mascheroni,
sì, sì,
cioè che siamo passati dal total white al total black,
sì,
in sostanza, senza nulla togliere agli attori, perché Viola Davis aveva già fatto incetta, sì, di premi e si sapeva che poteva, era una grande candidata, stessa cosa per il protagonista di Moonlight, però diciamo che insomma i premi sono andati tutti o quasi tutti ad attori di colore o a cast e produzioni che raccontano, Moonlight in questo caso, anche storie di questo genere. E insomma, bisogna vedere se è una strategia, è giusto domandarselo, se non altro, se è una strategia politica o no, ecco, in questo caso.
Sì, sì, assolutamente.
Anche
però,
perché tra gli altri Moonlight sì, sapeva che era tra i candidati, ma non lo si dava neanche strettamente nella rosa dei possibili vincitori del titolo di film, di miglior film.
Eppure ha vinto. Insomma, vedremo che cosa succederà l'anno prossimo. Abbiamo ancora un anno davanti, ci sono tanti film molto interessanti che ci aspettano. Per ora dobbiamo dire però che il nostro Christian è stato bravissimo e
li ha
beccati praticamente tutti.
E stava beccando anche La La Land come vincitore del miglior film. Se non
però devo dire che lui comunque ha fatto un cenno a Moonlight,
sì, sì,
quindi in realtà
l'aveva
insomma, sì,
aveva accennato.
È sul pezzo,
però anche lui avrebbe preferito Manchester by the Sea, l'altro sì, grandissimo, che tra l'altro ha portato alla vittoria Casey Affleck. Quindi, comunque, sì, li aveva beccati alla grande. Ma sappiamo che Nostradamus è così.
Insomma,
Cristian è così.
Non per niente lo invitiamo sempre,
esatto,
tutti gli anni,
perché ci becca.
Perché ci becca sempre.
Bene, sono le 17:18
e noi iniziamo la nostra parte musicale con una super news. Tutta da ballare. C'è già il nostro Camilli, grande DJ, pronto a
ci
fare
sta più dentro
a fare il moonwalk. Ci ascoltiamo Be Mine.
Show, 'cause I want you to be mine. you want me to come, you want me to go. And if you wanna fight, let's start a show. Cause I want you to be mine.
Radio Base, Break. Linea Servizi, leader nel settore delle pulizie civili ed industriali. Linea Servizi esegue trattamenti su moquette, cotto e pietre naturali, pulitura pannelli fotovoltaici, pulitura di facciate e monumenti con sistema IOS, servizi di facchinaggio presso clienti. Esegue inoltre installazione di linee vita in quota. Puoi contattare Linea Servizi, il tuo partner nei servizi, al numero 0376 41 54 66.
Disco Base, un passo indietro per essere avanti, con Alberto Lorenzini, tutte le sere alle 20:15, 22:15, mezzanotte e 15, solo su Radio Base.
C'è solo un artista che attraverso il suo lavoro riesce a coniugare il famoso teorema delle tre I: idea, ironia, intelligenza. E questo artista è Giorgio Gaber. Tutto quello che vi sto dicendo viene rappresentato mirabilmente nel disco base di questa settimana, Il Signor G, 1970, questa sera in disco base.
Roma, bella la città.
40 anni di informazione, intrattenimento e passione a Mantova. Radio Base, dal 1976, insieme a voi.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue, attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue è offerto da Farmacia Paini, itinerari per il tuo benessere. Strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova. Farmaciapaini.it.
Ed eccoci ritornati, sono le 17:22 e siamo nel pieno della prima ora delle nostre due a disposizione preziosissima ogni settimana con Fifth Avenue per raccontarvi di tutto e di più. E nel frattempo abbiamo già i primi ascoltatori da lontano, ce li dici tu?
Allora, lontanissimo, San Giusto o Custo, non lo so, comunque Argentina, okay. Curitiba, Brasile. Ritorniamo a casa nostra con Vero la Nuova Brescia e Mariano Comense.
Benissimo.
Oltre a tutti gli amici mantovani, sembra che vi snobbiamo, ma in realtà non è così. Vi salutiamo sempre, sappiamo che siete sempre collegati e siete sempre nel nostro cuore.
Ok, allora ritorniamo e continuiamo a parlare di Oscar, perché abbiamo aperto questa parentesi e appunto la dobbiamo chiudere parlando di altre attrici che hanno vinto l'Oscar. Abbiamo appunto raccontato le varie gaffe,
sì,
perché questa edizione non era certo la prima, però ci sono anche tante attrici che hanno vinto l'Oscar, visto che tanto si è parlato di Emma Stone, e ci sono tante attrici di cui magari non ci ricordiamo.
Esatto, noi
alcune addirittura al contrario si è convinti che abbiano vinto perché sono brave, esatto, conosciute, e in realtà non hanno mai portato a casa niente.
Esatto, noi vi citeremo le più famose e intanto vi anticipiamo che, per esempio, io non lo sapevo, ma Katharine Hepburn ne ha vinti addirittura 4.
4, sì. Ad esempio, e ad esempio una come Amy Adams, 0.
Amy Adams, 0, ma noi confidiamo che un giorno, come Leonardo DiCaprio, le diano un Oscar. Però insomma, tra le più recenti, ricordiamo Kate Blanchett, Jennifer Lawrence, che tra l'altro cadde anche per andare a ritirare il premio. Ovviamente Meryl Streep, Natalie Portman per Il Cigno Nero, alcuni di noi non se lo ricordavano, Sandra Bullock per The Blind Side, che tra l'altro è un bellissimo film, e una delle mie preferite, Kate Winslet per The Reader a voce alta, che tra l'altro insomma è stato un film molto particolare. E poi una straordinaria Marion Cotillard, in questo caso usciamo dal territorio americano per una attrice francese che vinse l'Oscar per l'interpretazione di Edith Piaf, fu straordinaria nella Vie en Rose.
Ecco, qui abbiamo davanti una carrellata meravigliosa di abiti, di momenti, di vittorie, di queste. Cioè.
Tra l'altro io vedo qui una Reese Witherspoon che vinse per Quando l'amore brucia l'anima, che se non ricordo male era un film sulla vita di Johnny Cash con Joaquin Phoenix, e lei interpretava June Carter, con un vestito meraviglioso che insomma di cui le cronache parlarono molto nel 2006, perché lo trovò in una specie di piccolo negozio di abiti vintage. Sì. Lo riadattò al suo corpo e insomma venne fuori un vero capolavoro, veramente un abito bellissimo, perché noi sempre oltre alle vincitrici guardiamo anche i loro abiti.
Certo, assolutamente.
Hilary Swank, un'altra che se non erro ne vinse due con Boys Don't Cry e Million Dollar Baby, se non
questo
mi sbaglio. Se non mi sbaglio.
Tu hai molta più memoria di me.
Non è vero.
Sì, assolutamente sì. Beh, quello dell'anno scorso. L'anno scorso è stata, secondo me, una bellissima edizione degli
Un'edizione
Oscar.
Un'edizione di Outsider con la Vikander e Brie Larson con Room.
E infatti qua si vede premiata da Eddie Redmayne, tra l'altro. Poi vabbè, andando a ritroso appunto Julianne Moore con Steel Ellis.
E poi, devo Kate dire... Blanche. My favorite, top of the world, ovviamente Julia Roberts, che quando vinse l'Oscar per Erin Brockovich, sì, indossava un vestito di Valentino vintage, sì, che fu indossato molto tempo prima da una Lorella Cuccarini a un Sanremo con Pippo Baudo. Te la lì che t'ho piaciato proprio tutto
là, boom. Ma infatti tu fai, cioè, parti da un nome e mi ricami un quadro.
Comunque Hilary Swank vinse anche per Boys Don't Cry.
Perfetto. Invece una che è stata premiata, Jennifer Lawrence, nel 2013 per Il lato positivo, io sinceramente ho visto recentemente questo film perché ancora non l'avevo visto e non lo so, mi ha lasciato un po' perplessa.
Anch'io
non mi ha del tutto convinto. La storia ok, ma sì, lei è stata brava, ma non l'ho vista emergere, non è stato un ruolo di particolare, no, secondo me, difficoltà o ecco che l'abbia messa alla prova particolarmente.
Tra l'altro secondo me avrebbe meritato di più l'Oscar per il film Joy, che tra l'altro io ho visto, secondo me le sarebbe valso la statuetta. Fu candidata ma non lo vinse e insomma io l'avrei premiata. E poi Emma Thompson, Casa Howard, un grandissimo film. E poi vabbè, Il silenzio degli innocenti, Jodie Foster vinse,
esatto,
vinse il premio come migliore attrice, un film difficilissimo ma veramente molto bello. Sì. Kathy Bates, Misery non deve morire, alcuni non ce li ricordiamo.
E Natalie Portman, Il cigno nero, ritornando ai giorni nostri.
Jodie Foster due, né? Con Sotto accusa anche.
Ecco.
Ma scusate, ma vi ricordate che ha vinto un Oscar pure Cher? Ve lo ricordavate?
Ma questo no.
Eh sì, anche Cher con Stregata dalla Luna, che effettivamente insomma la vide in una grande interpretazione.
Nicole Kidman con The Hours, poi Halle Berry con Monsters Ball, insomma stiamo andando a ritroso, saltiamo un po' negli anni, però ecco, ci sono magari dei film che non abbiamo mai visto oppure non avevamo così magari tanto amato, che però hanno fruttato la statuetta. Ecco, sono molto legata a questo film che so a memoria e mi è piaciuto tantissimo, che è Shakespeare in Love con
io non Gwyneth sono
Paltrow.
D'accordo,
a me è piaciuto tantissimo
il film, a me piace molto. Lei però per questa interpretazione non meritava l'Oscar, secondo me. Però insomma, sai, è questione di punti di vista.
Non
poi
so, allora, io
tra l'altro quel,
legata,
quel
io
vestito
sono...
lì rosa era di Ralph Lauren comunque. Con no, questa, sì, con questi capelli tutti leccati.
Sembrava un po' investato.
No, in tra l'altro era ancora insieme a Ben Affleck.
Al di là di questo, comunque, la Gwyneth ci piace. Ma Shakespeare in Love, io in realtà sono legata al film. Mi piace molto il film,
brava,
conosco molto bene anche la colonna sonora, stupenda. Sì. E secondo me è un film che merita in generale, perché è stata una bella retrospettiva
sì, sì,
del personaggio
d'accordo
di Shakespeare. E ecco, forse mi è piaciuto più lui che lei, insomma.
Ecco, sapevo che ti avrei ecco, trovata beh, d'accordo. E beh, vabbè, un tributo grandissimo a Liza Minnelli, Cabaret.
Sì, sì.
Questo lo dico, Cabaret, perché
così,
noi,
perché
voi
noi...
avete ascoltato Sold Out? State ascoltando Sold Out?
E guardate che questa settimana continuiamo, facciamo un salto indietro nel passato, perché abbiamo iniziato con Chicago, che ce l'ha raccontato Federica Nota. Io vi porterò a scoprire un altro grande classico.
Ma non vuoi dare un'anticipazione? Non vuoi, mi guarda con insomma, occhi di braccio, come dire,
cosa
no,
faccio?
Dai.
Dico chi sono i nomi dei due protagonisti.
No, quello è troppo.
È troppo.
Niente, suspense, si arrangia.
Dico,
nei
siamo in America, vabbè, non è una novità.
Beh, no, non è un grande indizio.
Possiamo dire che, vabbè, ho fatto qualche riferimento adesso a Shakespeare in Love, perché forse c'è qualche collegamento.
C'è un po' d'amore, devo dire.
No, ma proprio c'è Shakespeare.
Sì, c'è Shakespeare in una chiave diversa. Basta, non diciamo più nulla, altrimenti svegliamo troppo.
Comunque, venerdì alle 17:30, e vi ricordiamo che in realtà ci sono anche un paio di repliche per riascoltarci domenica 12:15 alle 12:15 e il martedì alle 21, quindi insomma vi riproponiamo, però la novità assoluta ve l'ascoltate venerdì.
Esatto, e noi diamo spazio alla musica,
sì,
perché fra poco arriverà la nostra prima ospite, anzi è già qui, si sta scaldando l'ugola, fra poco la ascolteremo. Noi andiamo a ripescare un grande successo, I Drove All Night.
I had to escape, the city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you.
Radio Base. Break.
Oggi sentirsi protetti nella propria casa è importante. Con Malavasi Demos potete dire alt ai ladri. Malavasi Demos propone inferriate di sicurezza antitaglio su misura di altissima qualità che vi difendono silenziose con eleganza e sicurezza, regalandovi tanta serenità. Facili da montare senza interventi di muratura e con agevolazioni fiscali. Se dovete cambiare, non esitate. Malavasi Demos, un nome, una garanzia. Via Cremona 25, Mantova. Info 0376 38 0178.
Ogni giorno un parere, da condividere o meno, ma pur sempre un parere. Pareri distorti, alle 9 e alle 19:30, su Radio Base ovviamente.
Radio Base, a Mantova 103.2.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dalcore chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue, attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue è offerto da Farmacia Paini, itinerari per il tuo benessere. Strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova. Farmaciapaini.it.
E rientriamo di nuovo in studio con voi, sono le 17:36, rigorosamente in diretta, e voi state ascoltando ovviamente Fifth Avenue, il vostro programma di intrattenimento per due ore fantastiche. Noi ve ne parleremo anche quattro, volendo, ma poi Camilli ci abbassa i microfoni e quindi via. Tocca andarcene, esatto. Via, ecco, è arrivata la nostra prima ospite e parleremo di una nostra eccellenza, un vanto, insomma tutto il mondo ci invidia, questa struttura meravigliosa che è Palazzo Ducale, perché ci vuole raccontare di una novità, una riapertura. Lo farà raccontandoci veramente anche a noi in prima battuta che non sappiamo niente, dobbiamo dirlo, cioè noi qualcosa sappiamo ma abbiamo tenuto l'incanto dei bimbi, vogliamo farcelo dire proprio da lei. Esatto. E abbiamo qui davanti a noi Renata Casarin. Benvenuta Renata.
Benvenuta. Grazie. Allora andiamo a Palazzo Ducale. In effetti, guardando sul sito di Palazzo Ducale, che ci racconta molto bene in cos'è composto, come sapete, il dedalo pazzesco, insomma, di Palazzo Ducale, che è fatto da castello, corte vecchia e corte nuova, guardando la sezione corte nuova c'è scritto su sfondo rosso: sezione attualmente non visitabile, in restauro. E invece?
Invece da venerdì sera potrà essere visitata, non tutta intera perché corte nuova è grandissima, ma riapriamo un'eccellenza di Palazzo Ducale, vale a dire l'appartamento di Troia, quindi vuol dire Giulio Romano. Sì. E allievi, entrando dallo scalone di Nea, quindi Castello di San Giorgio, Sala di Manto, e poi da lì potremo avventurarci nelle sei sale che compongono l'appartamento di Troia, che è stato completamente rimesso a nuovo dopo il terremoto, quindi a distanza di 5 anni abbiamo fatto un restauro di tutti gli apparati decorativi, mm-hmm. Di tutti gli stucchi, i serramenti, e abbiamo dotato questo appartamento di un nuovo progetto di riscaldamento. Mm-hmm. Il palazzo è freddo e qui è stato studiato una particolare così stesura di tappeti riscaldanti coperti da moquette in un percorso, ma questo percorso è nuovo perché abbiamo realizzato un nuovo allestimento museale di quello che andrà a comporre la prima sezione di quello che chiamiamo museo statuario, le collezioni greco-romane del palazzo, un vanto. Sono statue di proprietà del comune di Mantova, anche se gran parte provengono dalle collezioni ducali, ma per una complessa storia la proprietà è bene ricordarlo, del comune di Mantova. E qui è stato allestito dallo studio Benedini & Partners con il nostro architetto Antonio Giovanni Mazzeri un allestimento che ripropone le statue greche. Sono 12 statue greche originarie, quindi una rarità. Poi abbiamo una statuaria romana e i sarcofagi interamente restaurati, e quindi si potrà apprezzare anche con un apparato didattico messo a punto da me e dalla mia collaboratrice Lara Zanetti, si potrà leggere l'intera storia di questa parte del museo.
Che meraviglia!
Sì, meraviglia, anche perché insomma noi da mantovane, sì, andiamo, sì, io sono andata molte volte a Palazzo Ducale, ma tutte le volte c'è una cosa nuova, che non ho notato, sì, che non ho guardato all'inizio, che... e questa è una vera e propria sorpresa anche per noi che siamo abituate, sì, tutti, sì, noi mantovani, ad andare a Palazzo Ducale.
Assolutamente sì. Cosa c'era una volta in questo appartamento di Toia?
Beh, in questo appartamento conosciuto proprio per gli affreschi giulieschi, e poi c'erano un po' dislocate qua e là queste sculture che sono state depositate in Palazzo Ducale nel 1915, erano prima nell'Accademia del Palazzo degli Studi, dove lì arrivano nel 1755 provenendo un po' da Sabbioneta, la collezione Vespasiano Gonzaga, un po' dal Palazzo della Favorita, un po' dei magazzini ducali, arrivano nel 1755, quindi età austriaca, Maria Teresa d'Austria, in quello che poi diventerà l'Accademia Austriaca degli Studi. Sì. Nel 1915 vengono traslate nel palazzo e nel 25 si comincia l'allestimento di queste sculture, in parte in deposito, in parte in altre sale, e in questa zona del palazzo vengono poi collocate nel 1960 i sarcofagi, che sono molto importanti, poi vi dirò perché, più altri elementi. Adesso le abbiamo riunite queste collezioni, rimesse a nuove, con anche un criterio espositivo, lo vedrete, molto moderno, e poi c'è tutto un apparato anche illuminotecnico, ovviamente la luce è importante, che punta sia a dare rilievo agli affreschi di Giulio Romano, sia ovviamente alla statuaria.
Ecco, immagino che non sia stato facile coniugare queste due anime che si trovano, sì, a dialogare anche insieme, ecco, sì, soprattutto per chi visita questa parte.
Guardate, il criterio seguito è questo, una cosa rara, eccezionale, stupenda, come avviene nella storia. Infatti non a caso il direttore Peter Asman parla di una collezione antica che si ripropone in una modernità e contemporaneità, che era di fatto anche la contemporaneità di Giulio Romano, perché questi sarcofagi Giulio Romano li aveva visti alcuni a Roma, prima che venissero acquistati da Vespasiano o piuttosto rimessi sul mercato delle collezioni ducale. Quindi Giulio Romano, quando affresca nella sala di Troia gli episodi della guerra troiana, tutta la stanza interamente affrescata, guarda a questi rilievi funerari, erano rilievi tali funerari, e si ispira, quindi li abbiamo disposti in modo che si possa, come il grande sarcofago con il sacco di Troia, che era prima proprio collocato tridimensionalmente, e noi l'abbiamo aperto a libro, perché sì, in origine erano letti così a libro, è un'operazione che abbiamo già fatto l'anno scorso, quando questo sarcofago restaurato l'abbiamo presentato a Milano alla mostra Restituzioni con la sponsorizzazione di Banca Intesa. Adesso l'abbiamo proprio messo rispetto alla volta, sotto la volta, in modo che il pubblico può vedere come quando Giulio Romano era figura, non so, Patroclo morente, quando era figura Venere, sì, nelle braccia di Giove, vede che
l'ispirazione.
Sotto l'ispirazione, il modello al quale Giulio si è ispirato.
La modernità in quel momento nel prendere, esatto, qualcosa di antico e trasformarlo, sì, e quindi era avanti per il,
esatto,
per lo sguardo dell'epoca.
Sì, questo è stato riproposto. Altro elemento sul quale abbiamo puntato negli apparati didattici, abbiamo anche messo delle curiosità per i piccoli, questi sarcofagi o i rilievi funerari, la tematica che essi hanno, ad esempio il sarcofago di Endimione, il sarcofago di Ercole, perché? Perché sono tematiche dove Endimione, di cui Silene si innamora, è il giovane che viene rappresentato addormentato, quindi il sonno che è riferimento alla morte, oppure Ercole, perché Ercole e le sue fatiche, perché Ercole è l'umano che conquista l'Olimpo, l'eternità, attraverso le sue virtù morali, le sue famose imprese. Quindi tematiche che erano lette nel tempo antico o scelte in quanto rimandavano a questa vita oltre la vita, al di là, e all'incontro tra l'umano e il divino, oppure rilievi che hanno scene di commiato, quindi il saluto del defunto alla famiglia, la giovane che si commiata dai genitori, oppure personaggi che sono stati dei maestri, che hanno un rotolo in mano, che si commiatano dal loro discepolo. Sì. Quindi è anche molto importante la modernità di questi temi, che ci consentono di rileggere simbolicamente le tematiche funerarie nel presente.
Bello, per contestualizzarvi dov'è questo appartamento, questa sala, è importante anche ricordare che la Corte Nuova si chiama così perché sono edifici che sono stati costruiti dal XVI secolo, sì. Quindi sono i più nuovi, appunto, e sono poi aggregati nel tempo alle fabbriche più antiche. Sì. Dal castello si accede, come si legge sul vostro sito, e mediante lo scalone di Enea, come sì. abbiamo detto, alla sala di manto. Poi però ci sono anche altre sale, ad esempio la sala dei cavalli, anche qui c'è una sala dei cavalli, la sala delle teste e poi la sala di Troia, sì. ma anche la camera dei Cesari e un delizioso giardino pensile che esatto. si chiama dei cani.
Sì.
Tutta questa parte è chiusa adesso,
è
a parte la sala
sì,
di Troia.
Sì, è quella di chiusa, anche la sala di Troia fa parte di questo esatto. contesto, quindi tutte queste sale che hai nominato sono adesso aperte. Nella okay. sala delle teste c'è la collezione romana, nella sala dei cavalli c'è la collezione greca, nella sala di Troia i sarcofagi.
Sì.
Nella sala di Cesare abbiamo messo una testa di Dioscuro,
sì.
e poi ci sono due camerini, il camerino dei falconi e degli uccelli, che dovremo ancora così completarne il restauro, e il giardino pensile.
Però ecco, possiamo dire che oltre alla sala di Troia che abbiamo appena raccontato,
tutto questo assetto,
tutta questa parte sì, adesso è sì. accessibile.
Non solo, dalla sala di manto apriamo adesso per un mese e mezzo fino a Pasqua la sala dei capitani, che fa parte dell'appartamento grande di castello voluto dal Duca Guglielmo, dove c'è un intervento del fotografo Gianluca Balocco che si chiama Immaginando, perché il fotografo ha realizzato l'anno scorso delle foto nel nostro palazzo dove degli ipovedenti hanno avuto un'esperienza tattile con le sculture, verranno messe in evidenza in mostra queste fotografie, e quindi ci sarà anche l'accesso alla sala dei capitani, e poi da qui ci si affaccerà sulla sala dei Marchesi, dove voglio ricordare nel dicembre scorso abbiamo riproposto nei lacunari dove c'erano le tele del Tintoretto, oggi all'Alta Pinacoteca di Monaco, abbiamo riproposto le fotografie di queste opere, quindi si riesce ad abbracciare, ad avere un ampio sguardo
certo.
su questa sezione del palazzo.
Cioè ogni volta che si parla salta fuori una sala diversa,
sì,
una cosa è gigantesco ed è un motivo in più per tornarci, per ricordare cose già viste ma dargli anche un senso nel tutto, e appunto vedere anche la differenza tra Corte Vecchia e Corte Nuova ed entrare anche in quella che era poi la vita antica
sì.
di queste sale così come erano state pensate. Sul cortile della Cavallerizza, che è parte di tutto questo,
sì.
cosa possiamo dire?
Allora possiamo dire
perché una volta era utilizzato prima del terremoto ed era una delle cornici migliori, famosa per grazie al Festival Letteratura
sì,
che
sì.
lì
il
dopo
festival,
il 2012
sì, diciamo che il Festival Letteratura da un po' di anni ha ritenuto che lo spazio non potesse, ha scelto altri spazi perché più grandi
sì.
e più idonei. Noi vorremmo riattualizzare questo spazio e c'è in corso, già è stata completata una prima parte del restauro della rustica, quindi
sì.
una sezione giuliesca dell'appartamento delle Stivale, c'è in programma con un finanziamento che ci è arrivato dal Ministero di 12 milioni di recuperare tutta la Cavallerizza, con quindi le superfici murarie anche che danno sul lago,
sì.
quindi un recupero di tutta la fabbrica giuliesca e post giuliesca, e poi lì ci sarà appunto il Museo dell'Alchimia.
Esatto.
e la rustica già in parte insomma l'abbiamo anche aperta per dei piccoli eventi.
Dei piccoli eventi. A proposito di piccoli eventi, dopo ci salutiamo, è andato sì. molto bene il carnevale dei
sì, sì.
perché
sì.
anche quella è stata una nuova sì. scommessa sì, che sì. a cui Asman e anche tu sei serenata tenete
sì, molto,
molto. Perché il Museo dei Bambini, tra l'altro anche sì. lì avete un ambiente riscaldato nell'estivale sì. che ha anche lì una sua identità
certo.
e mi hanno
sì.
raccontato di un evento
sì.
divertente.
Sì, sì, perché abbiamo utilizzato questa nuova impiantistica appunto delle sale riscaldate per attualizzare in quattro ambienti degli eventi dedicati ai bambini che potevano girare e poi nella sala di manto dei frutti un grande spettacolo appunto in anni rossi sì. di acrobati e devo dire che i bambini erano sì. entusiasti. C'era la sezione del trucco, anch'io mi sono fatta sì. truccare, la sezione del racconto delle favole, la sezione di un altro gioco e poi appunto gli acrobati e poi questa grande parata. Devo dire che è stata una giornata entusiasmante.
Poi molto bella anche l'idea di accogliere
sì,
loro
sì,
i genitori
sì.
come ospiti
certo,
della corte
certo.
tornando indietro nel tempo
sì.
così come Gonzaga trattavano
esatto, il principio
questo. Entrava nel loro palazzo
ma
e
anche perché nell'immaginario è un palazzo magico per un bambino
sì.
immagino che sia una scoperta, una conquista, poi anche per la sua formazione così esteso ma un labirinto sempre da scoprire.
No, è da scoprire davvero e se lo si fa anche in chiave divertente
sì.
insomma o comunque piena di aneddoti e di curiosità.
No, infatti anche entrando
il materiale non manca.
Io avevo per mano una mia nipotina che già insomma piccolina è venuta e allora lei si ricordava, dico ma spiega questo giardino che cosa c'è e lei 4 anni ti le dice c'è l'albero della morte e qual è lo ha indicato quindi questa sì. magia anche dei giardini i bambini ci teniamo anche a farli arrivare già dal nido
sì.
dall'asilo proprio perché per loro è un luogo di magia e lo è,
io
lo
ricordo,
è anche per noi
lo ricordo benissimo in modo molto chiaro nella mia mente mi è rimasto quando mi portarono
certo.
per un laboratorio ed ero
esatto.
a scuola all'elementare credo e,
sì.
e fu molto bello ci avevano fatto disegnare su tutta la piantina tutti i tipi di
poi i nani certo. di Mantova esercitano un grande fascino
sì,
è uno
sì.
dei libri più letti tra i piccolini quindi
certo.
ci sono un sacco di...
è una bella corrispondenza leggere qualcosa e poi andarlo a vedere sì. vicino a casa.
Tra l'altro abbiamo in questo programma in questa come dire in progetto di realizzare abbiamo avuto un contatto proprio un libro sapete la famosa Pimpa
sì.
e faremo la Pimpa a Palazzo Ducato.
No,
Ducato.
Io non vedo l'ora la
meno
Pimpa
male.
Di Altana
la Pimpa va dappertutto
poi la Pimpa è un grande la Pimpa è un grande classico, cioè nel senso
sì,
dobbiamo
certo.
assolutamente.
Topolino l'abbiamo già avuto, l'abbiamo passato. Lui nella sala, nella camera degli sposi c'è stato. Adesso serve la Pimpa.
Sì, sì, infatti.
Va bene, Renata, grazie mille.
Grazie a voi.
Buon proseguimento e grazie a nome nostro e insomma di tutti i nostri ascoltatori per questi sforzi che fate per valorizzare il patrimonio che abbiamo e rendercelo fruibile perché
certo.
è un regalo che si fa prima di tutto alla città e
sì,
poi
sì,
ovviamente
infatti.
Anche i turisti che arrivano
certo.
però è un regalo che davvero i mantovani devono prendere come loro
proprio. Ce lo auguriamo
ecco, quindi noi estendiamo l'invito e
certo.
ci facciamo portavoci di questa parte
sì.
nuova tutta da scoprire.
Grazie.
Vi aspettiamo.
Grazie.
Grazie.
Heaven's name, why are you walking?
Radio Base, Break.
Ogni giorno un parere, da condividere o meno, ma pur sempre un parere. Pareri distorti, alle 9 e alle 19.30, su Radio Base ovviamente. La pubblicità di Radio Base è da sempre una sicurezza per tutti, commercianti e consumatori. Fidati e affidati a Radio Base Pubblicità, 0376 38 09 49.
Radio Base, a Mantova, 103.2.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue, attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue è offerto da Farmacia Paini, itinerari per il tuo benessere. Strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova, farmaciapaini.it.
E siamo di nuovo in diretta con voi, addirittura d'arrivo della nostra prima ora, ma insomma ce ne manca ancora un'altra, altri 60 minuti incredibili, quindi niente paura. Se vi siete appena sintonizzati, perché insomma prima eravate in macchina, non riuscivate a beccare la nostra frequenza, ma adesso finalmente riuscite ad ascoltare Fifth Avenue, non vi preoccupate perché potrete recuperare la prima parte domani e riascoltarla, mi raccomando, state attivi. Adesso vi diamo un po' di informazioni. La prima è un To Remember. Ne abbiamo già parlato del programma Baratta Più con Cesare Guerra, che ce l'aveva illustrato praticamente quasi tutto.
Ma è talmente lungo.
È talmente lungo che ogni tanto One Spot vi daremo degli appuntamenti. Vi ricordiamo che martedì 7 marzo, presso la Sala delle Colonne, ovviamente presso la Biblioteca Baratta, alle 20.45, ci sarà Maurizio Angelo, che parlerà di Bob Dylan, premio Nobel per la letteratura 2016, una nuova espressione poetica. Lo facciamo anche perché, insomma, da una radio non potete aspettarvi altro. Che vi parliamo di un grande della musica. L'ingresso è gratuito, diffondete il verbo e se avrete voglia di partecipare dovete fare altro che andare alla Biblioteca Baratta.
Ecco.
Evviva!
E in apnea!
Ma sì, perché abbiamo pochi minuti. Dopo Camilli ci sgrida, io devo dire tutta la svelta alla svelta.
Allora, dovevo dire delle cose anch'io, ma visto l'orario, le 18 in punto, lasciamo spazio al notiziario.
Esatto.
Tra poco. Bene.